Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere le band.
Bentornati a un nuovo appuntamento di Revolution Live, sempre qui dagli studi di Radio Revolution e insomma saluto fra la regia che oggi è un po' inverso e ospite di questa puntata è Matteo Beccucci.
Ciao.
Benvenuto innanzitutto.
Grazie.
E stai seguendo quello che è l'UniWeb Tour, questo tour di radio università, web universitaria, giusto?
Sì, esatto.
Come sta andando?
Bene, tanti imprevisti, quindi molto bene.
Tipo il nostro.
Sì, vabbè.
Insomma, hai toccato già Torino, Milano e poi proseguirai fin giù allo Stivale.
Esatto, poi facciamo Pisa, poi facciamo Siena, Prato, Viterbo, Roma, Napoli, Salerno, sì.
Caspita, quindi un bel po' di radio universitarie.
Sì.
E conoscevi il mondo delle radio universitarie oppure...
No, conoscevo il mondo delle radio web ma non universitarie, devo dire, insomma, bello, stimolante.
Bene, ci fa piacere. E io direi di iniziare, come dire, in musica, con la tua musica, e quindi questo è Matteo Beccucci e la canzone Mary.
Mary ha 100 graffi sulle braccia, glieli hanno fatti i gatti che trova per la strada, non è un mestiere, è dedizione. Mary la sua lingua sui coltelli, panna e cioccolata, ride soddisfatta, è una bambina cresciuta in fretta. Voglio rivederti un giorno sopra un fuoristrada, col vestito estivo a fiori, gli stivali e la tua pazza idea di correre al torrente sopra i tetti nei cantieri, a salvare come fossero bambini tutti quanti gatti neri. Tutti quanti Mary. Una provincia piatta trasuda la sua estate, da prendere a pedate per tornare nella nebbia, nel freddo che ti piace e imbianca le tue strade. Voglio ritornare. Vestito estivo a fiori, gli stivali e la tua pazza idea di correre al torrente sopra i tetti nei cantieri, a salvare come fossero bambini tutti quanti gatti neri. Tutti quanti pensieri, Mary, Mary, sempre al tuo posto, ad ogni costo. Estivo a fiori, gli stivali e la tua pazza idea di correre al torrente sopra i tetti nei cantieri, a salvare come fossero bambini tutti quanti gatti neri. Tutti quanti.
Mary ha
pantografi sulle braccia, glieli hanno fatti i gatti che trova per la strada il suo sorriso. Ci illumina.
Mary, Matteo Beccucci, che intanto è di persona qui negli studi di Radio Revolution. Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone.
Grazie.
Innanzitutto, chi è un po' Mary, visto che...
Beh, Mary è un personaggio un po' inventato, un po' no? È la madre, ispirato alla madre di una mia amica che effettivamente salva i gatti per la strada, si occupa di animali, raccatta tutto, caprette, agnellini, tutto quello che trova per strada, che rischia appunto di... che è abbandonato. Lei cerca di curarlo e... con i suoi pochi mezzi che ha, cerca di curarlo e di trovargli una famiglia adottiva.
Beh,
e quindi i gatti neri che Mary salva sono un po' la metafora delle persone che vengono un po' abbandonate a se stesse, no? Magari per chissà, perché l'uomo non è sempre buono, e quindi po' il titolo un po' del disco Tutti quanti Mary è un po' un esortativo nel dire tutti quanti dovremmo un pochino dedicare parte delle nostre energie anche agli altri. Che
ma infatti proprio a proposito di questo volevo sapere, pensi che oggi siamo un po' diventati, come dire, aridi nei sentimenti, nel senso che ormai c'è molto individualismo, per cui c'è poco da dare agli altri, siamo un poco predisposti?
Non lo so, io non riesco, non mi piace, diciamo, generalizzare. Credo solo che diciamo la stampa in special modo sia più brava a sottolineare il negativo spesso nelle proprie notizie al posto del positivo. Io sono uno di quelli che invece cerca di pubblicizzare un esempio come può essere quello di questa Mary,
di dare un messaggio positivo,
un messaggio positivo, cioè c'è anche qualcuno che non pensa solo a se stesso.
Mi sembra più che giusto. Però io vorrei fare un attimo un salto indietro, indietro nel tempo. Ho visto che tu hai militato in tante band, infatti me le sono segnate tutte. Allora, 93, Rien Affaire, che sarebbe francese.
Sì, Rien Affaire, niente da fare, perché uno di noi d'estate faceva la stagione al Club Méditerranée. Allora cercavamo il nome e con Rien Affaire siamo stati il gruppo di Sergio Caputo, che è un cantautore italiano che ha fatto delle grandi cose.
Poi saltiamo al 95 con un altro gruppo, un duo, che erano i Check Back, che poi continua, se non
Check
sbaglio.
Check Back continua, perché Check Back è
diventato...
Franco Ceccanti è un chitarrista con cui collaboro dal 94, ma tuttora, insomma, un fantastico chitarrista pazzesco.
Poi arriviamo al 97 con i Mr. Pitiful.
Mr. Pitiful, che era un soprannome di Otis Redding, infatti era una band soul con cui abbiamo fatto il Porretta Soul Festival, che non è lontanissimo da... perché Porretta non è lontanissimo da Bologna, se non sbaglio, la via Porrettana,
da queste parti.
Abbiamo fatto anche un disco autoprodotto con loro che si chiamava Mr. Jassico, però facevamo prevalentemente musica soul.
E poi arriviamo ai Bubble Sound Orchestra.
E Bubble Sound Orchestra era praticamente un gruppo che facevamo dei festoni in posti VIP, perché seguivamo la commercializzazione di uno champagne di cui non posso fare il nome.
Sì, ma io tipo, ho letto che...
ma tipo roba da pace, cioè suonavamo in posti dove, cioè, se ci avessero dovuto pagare per quello che pagavano le persone a stare a mangiare, dove ci esibivamo, roba da pazzi. C'era posti tipo Cala di Volpe in Sardegna,
quindi molto chic, c'era
gente,
Matteo, ti tratti
tipo...
bene?
No, noi non mangiavamo lì, noi suonavamo lì, però a vederci c'era personaggi del tipo di Afef, insomma, queste
personaggi importanti
che pagavano tipo 1500 euro a cena.
Ma tutto ciò non a caso, te l'ho voluto chiedere perché, cioè, tu hai comunque intrapreso una carriera, diciamo, da solista, che è quella più conosciuta, per l'appunto.
Certo.
Volevo sapere appunto quale dei due, visto che comunque hai anche militato in molti gruppi, ti piace di più, la carriera da solista oppure nel gruppo ti senti un po' più al sicuro, diciamo, sul...
Beh, io ti
quale
devo
delle
dire
due
che... allora, diciamo che la carriera da solista, uno nel bene e nel male, si prende e lascia quello che crea. Con Rien Affaire, che è stato il mio primo vero e proprio gruppo, avevamo un'esperienza terribile, perché trovavamo uno sponsor per registrare un disco e dopo un mese e mezzo di registrazioni abbiamo discusso e ci siamo sciolti. Avevamo trovato un santo che ci dava 6 milioni di lire per registrare un disco.
Aspida.
E noi dopo un mese e mezzo ci siamo sciolti, e questo... questa buona anima è rimasto così, ci è rimasto molto male ovviamente, quindi quello mi ha fatto un po' pensare su, sul proseguio, sul fatto che le cose che ho fatto dopo, poi i progetti cantautorali, cioè dove scrivevo anche per lo più ero da solo, come artista.
Certo, e siamo arrivati ad un momento che è quello del gioco. Quindi c'è una cosa che ormai facciamo un po' spesso nelle nostre interviste, che è Sarabanda. Conosci Sarabanda?
Oh my god, sì.
Allora, posso assicurarti che sono tutti pezzi che dovresti conoscere.
Oddio.
Cioè, io ho visto che un po' il tuo, insomma, ti ispiri, o comunque nasci da un genere che io amo molto, tra l'altro.
Che sarebbe, perché non lo so nemmeno io da che genere nasco. Io ho ascoltato
rock,
di tutto,
principalmente rock, no, non solo rock, anche jazz, ho visto,
un po' di tutto, sì.
E quindi ho pensato di farti questa Sarabanda.
No.
Quindi direi alla regia di partire con il primo contributo.
Farò delle figure meschine.
In tutto questo c'è anche il batterista, il chitarrista Matteo, che cui puoi consultarti.
Gli ho detto con il labiale Deep Purple, però...
Esatto, sì.
Cioè,
vai, sentiti libero di sbagliare, anche se vuoi.
No.
No, vai,
il titolo?
No, soltanto la... No, non sono così cattiva, puoi dirmi anche solo il
gruppo. Deep Purple di Ian Gillan, nel senso.
Ok.
Deep Purple, cioè... Poi,
la canzone non ti, il titolo non ti, ma, non ti sovviene?
Allora,
ti do un aiuto?
Aspetta. No. Qual è?
Child in Time.
Ah, Child in Time. Ma se non sbaglio questa l'hanno rifatta anche gli Iron Maiden, è possibile? Come cover, secondo me.
Probabile, li hanno fatti, penso che tanti
abbiano fatto
la cover di
però,
questa canzone.
Però, cioè, ho avuto fortuna, sì. Devo ammettere, perché...
Dai, proviamo col secondo.
Oddio.
Dai, il secondo contributo.
Vabbè, dai, Crocodile Rock, no, Elton John. No,
perfetto, questa te la diamo buona. Andiamo al terzo, dai, esatto.
Well, my guitar gently weeps.
The Beatles. Vabbè,
sì, ma George Harrison.
Sì, George Harrison.
George Harrison. Però, cioè, siamo...
Hai visto che mi stai dando soddisfazioni,
no.
Matteo?
No, i Deep Purple è andata bene. Se, no, perché,
è stato il famoso fattore X nel
sì. X con la C, sì.
Esatto, X con la C. Vai, andiamo avanti.
Ancora?
Certo.
Vabbè, dai.
Così temevo che...
Dai, no, su.
Questa ti ho voluto aiutare.
Terribile è stato perché Stairway to Heaven l'ho fatta a X Factor e dura tipo 7 minuti.
Sì,
quanto dura l'originale? 7 minuti e 20?
10 minuti
dieci
qualcosa,
minuti.
sì.
Ma mi sa che ci sono 2-3 editing, però praticamente X Factor me l'hanno fatto durare 1 minuto e 40. Cioè
hanno tagliato
intro,
tutto
intro, centrale, su, una roba, cioè ho fatto veramente le capriole per renderla quasi credibile.
Però insomma devo dire che era stato un ottimo risultato.
Sì, anche perché
malgrado tutto, i tagli
hanno scritto un capolavoro. Jimmy Page ha fatto,
assolutamente d'accordo.
È finito?
C'è l'ultima e questa non me la puoi sbagliare, vai.
No. Ah vabbè, Part Time Lover, si vuole. Vabbè. Però
beh, sei stato bravo,
siamo stati molto...
Sì, ti ho dato una...
Agée, insomma, non so, si poteva essere più cattivi, dai.
Sì, infatti volevo, però ho detto, sai com'è, non si sa mai.
Vabbè.
Magari non me le zeccavi, non volevo rischiare. Comunque, torniamo alla musica, visto che ci allontaniamo dalla musica per ritornare alla musica.
Certo.
E questa volta siamo live, giusto?
Sì, siamo live. Facciamo una canzone appunto del disco Tutti Quanti Mary.
Mm-hmm.
Io e Matteo Ganassi qui come... all'altra chitarra.
Sì, non ci si può sbagliare, Matteo.
Sì.
Matteo, andiamo.
No, sì, infatti. Io facevo, c'avevo un gruppo in cui giocavamo a ping pong e ci chiamavamo tutti Matteo e ora sto... Penso,
ti piace vincere facile?
No, così è facile, nel senso, chi è che... Hai visto, capito? Così...
Beh.
Infatti cerchiamo un batterista, un bassista, un pianista.
Un appello, sì, Matteo, mi raccomando.
Si può anche cambiare nome all'anagrafe.
Ne abbiamo uno in radio, Matteo, se ti serve. Non fa molto, è capace che, insomma, sia capace solo a suonare il triangolo, però se serve...
Va bene,
si sa mai.
Il triangolo...
Matteo ce l'ha.
L'avevo considerato.
Sì, infatti. Va bene. Vai.
Sono più alto? No, va bene, ok. 2, 3, 4... Thank you. Un uomo non può fingere di stare bene, il benestare dritto ed evidente. Ho aperto quella porta con le mani sopra il collo per sentirmi il cuore che come il tuo scoppiava. Me lo hai fatto sentire. Ma un giorno rientrerò da quella porta senza pesi e senza tracce in più di ruggine sul petto. Un giorno riuscirò a farmi capire, farti amare veramente anche il più piccolo difetto. Per te sarò, farò di più. Per te sarò teoria, follia e passione, un abbraccio, un amore migliore per te. Un uomo non può fingere di stare bene, il bene non pretende di essere meglio. Ho cancellato ancora il tuo contatto dal telefono, ma sei presente, presente anche puntuale. Sai sempre ritornare. Un pomeriggio asciutto sul tuo letto, ho fatto finta di non ricordare il buono del tuo corpo, ma ho visto nei tuoi occhi e nell'abbraccio un manifesto disincanto, un po' di nostalgia di avermi per te. Sarò, farò di più per te. Sarò teoria, follia e passione, un abbraccio, un amore migliore per te, per te, per te. E poi finire a lamentarsi di essere rimasto solo. Ho smesso 100 volte di fumare, di pensarti, ma ogni volta mi ritrovo punto e a capo con te.
Stare bene, Matteo Becucci. Bellissimo live, devo dire che prende anche di più.
Grazie, bello, questo è un bel complimento, grazie.
Bene, bene. Allora, torniamo a parlare di te, perché l'abbiamo anticipato prima, anzi ce l'hai anticipato prima, il famoso Fattore X. Tu sei anche stato vincitore della, non ricordo quale edizione.
La seconda.
Seconda edizione di X Factor, giusto nel 2009, nella categoria di Morgan.
Ovvio,
ma white, lo senti ancora
white
Morgan?
Man, white man Morgan,
lo The senti white ancora man. A proposito?
No, non l'ho più sentito, ora un po', ogni tanto ci sentivamo, magari ci vedevamo per caso in qualche piazza italiana dove lui era a suonare, io pure. È un bel personaggino, Morgan.
Sì, particolare. Sicuramente.
Sì.
Però
sì,
sei
sì.
stato contento di essere nella sua categoria. Questo te lo chiedo da fan, da chi ha visto tutte le tue puntate.
Allora, io lì per lì pensavo, non so, mi sentivo che sarei finito con l'avventura.
Ah, sì?
Sì, poi invece eravamo, mi ricordo, dentro il castello di Marostica a fare questa parte del provino che mi sembra si chiama Bootcamp.
Sì, Bootcamp.
E che è un po' la terza parte o la seconda del provino, e perché sono vari step, ovviamente. E mi ricordo arrivò una carrozza con dei cavalli E io dentro di me dissi no, mi
sa, hai
temuto. Da qui ci, vidi un cappello a cilindro e dissi da qui ci può uscire solo Morgan.
Infatti, ah, ok.
Infatti era lui, splendido, splendente, insomma.
Vabbè, sì.
Fantastico.
Personaggio, in effetti.
Accidenti.
Però, insomma, tu hai fatto nella tua, insomma, hai iniziato con X Factor, però poi ti sei dato al teatro perché sei stato Giuda in Jesus Christ Superstar.
Certo, certo.
Poi in realtà hai fatto ancora Napoleone in un altro musical.
Sì, sì, tutti i personaggini mi avevano chiesto di fare anche Papa Voi Tila in un altro musical che però rifiutai.
Questa volta rifiutato.
Era una roba da fare un po' molto all'estero, più che altro, però ho rifiutato perché non c'erano le condizioni e poi dovevo fare altre cose.
Quindi...
Però sempre ruoli
parecchio, sì.
Il mio insegnante di recitazione dice perché sono perché ho una figura che non le spalle, una serie di cose che dice a fare i personaggi di secondo piano è più difficile.
Ho
mentre
capito.
Spesso i personaggi di secondo piano, ecco, una cosa che a me piace, che nella vita credo di essere tutt'altro, quando faccio i ruoli di, perché faccio anche un po' di prosa, mi piace fare il cattivo.
Ah sì?
Mamma
Ma l'antagonista
mia.
È sempre quello più simpatico poi alla fine della giostra.
Cioè proprio il nel senso, sarà perché forse appunto io non riesco a essere, anzi quando vedo le persone arrabbiate in genere divento proprio calmo. Una volta infatti
vedi.
A X Factor fui pesantemente aggredito da Morgan in diretta e io rimasi calmo, che io non dici, ma cioè... Non lo so perché, non lo so.
Non ti viene da, non tiri fuori l'aggressività.
Quando vedo uno molto arrabbiato divento,
pacato.
Non so perché, sarà una difesa anche quella. Forse.
Questo è il lato femminile di questa intervista, sarà con te. Per saperne di più, insomma.
Okay.
E poi ultimamente invece hai fatto nuovamente televisione con Tale Quale Show.
Sì, Tale Quale Show con Carlo Conti.
Quindi, insomma, ti stai giostrando tra TV e teatro. Ti trovi bene in entrambi i mondi oppure c'è una preferenza per la TV o per il teatro?
Allora, io ti devo dire la verità. Io quello che preferisco è quello che sto facendo ora, cioè suonare e cantare dal vivo. Che sia in una web radio di università, che sia in un locale con tre posti, che sia in un teatro, è la cosa che preferisco.
Che ti piace di più.
Poi la televisione è bella e soprattutto Tale e Quale è una trasmissione popolare, però che ha dei contenuti che mi hanno permesso di mettere in mostra tante cose, cioè oltre alla vocalità anche quel poco di recitazione,
sì.
che ho studiato. Per esempio quando ho fatto Bruno Lauzi è stato... Cioè, ho veramente fatto una sorta di sondaggio all'interno della RAI tra le persone che lo hanno conosciuto e ci hanno parlato di come cercare di entrare un po' dentro questo personaggio.
Ma a proposito di questo, qual è stato il personaggio più difficile per te in cui immedesimarti?
Ma vocalmente è stato Biagio Antonacci, perché è stato il primo in cui ho dovuto...
Pensavo a Bocelli in realtà, anche se...
No, Bocelli però... perché un po' la voce, diciamo che la canna vocale ce l'ho sempre avuta,
sì.
Insomma, voglio dire...
Però sei magari un cantante lirico, fa sempre...
No,
un
non
po
ho mai studiato lirica, però quel tipo di voce mi appartiene di più di una voce graffiata, cioè cambiare il timbro... È una roba
difficile.
Terribile, soprattutto è difficile tenerlo senza farsi male. E quindi il primo personaggio in cui ho dovuto provare a cambiare appunto il timbro vocale è stato Antonacci. All'inizio ci sono andato proprio al manicomio perché l'ho provato con il coach Silvio. Durante le prove mi veniva, poi sono andato a fare la prova generale il giorno prima della diretta e l'avevo perso completamente, quindi dramma. Mi ricordo venne Carlo Conti e disse, ma Matteo, ma cosa è? Allora la mattina, il giorno della diretta, sempre allora a riprovare, una roba, insomma. Però alla fine...
È stato un po' sfiancante, insomma.
Beh, sfiancante, diciamo impegnativo, è molto impegnativo a livello di trucco. Perché le sedute di trucco durano minimo 4 ore e in alcuni casi...
Appunto erano tutte sul momento, cioè nel senso prima dell'uscita...
Certo, facciamo 3 sedute di trucco, la prova per esempio del lunedì, la prova generale del giovedì e la diretta. E il giorno della diretta si sta truccati anche 10 ore tranquillamente. Pensa a... Oddio, non mi ricordo come si chiama, porcaccia miseria.
ti verrei in aiuto, ma non so no. a chi
verrei. No, perché ci sono, come si dice, dei personaggi che sono stati fatti quest'anno, che praticamente
magari per le parrucche,
il trucco,
tutto il resto era
per esempio
molto
Alessandro Greco quando ha fatto Barry White è stato cioè 8 ore e mezzo sotto sul trucco, cioè a farsi truccare una roba, ti mettono
però complimenti ai truccatori
no le truccatrici sono, tutte truccatrici tranne un uomo e bravissimi. Una roba veramente incredibile.
No, è vero. E qual è stato invece quello più facile, quello in cui ti sei sentito più a tuo agio? Allora, hai detto un po' Bocelli, però non so.
No, Bocelli è stato bello da fare perché era in coppia con Serena Rossi, è stata una grande performance di tutte e due, però quello che mi sono più divertito a imitare è José Feliciano, perché io ho la madre di una mia amica che è cubana e che parla in questa maniera, capito, un po' come Zanetti, cioè come giocatori argentini, così, e allora pensavo di imitare lei, José Feliciano. Poi avevo i denti finti e il dente per fare suonare questa è una roba, e allora mi ci sono molto divertito.
Eh beh, certo, va bene, allora continuiamo a parlare tra un po', perché adesso ritorniamo in musica e queste sono le cose che non sopporto.
Sono troppe le cose che non sopporto, le bottiglie di plastica vuote schiacciate per terra, le parole sbagliate, la luce che brucia negli occhi e i tuoi occhi che cercano sempre quello che penso, quello che sento. Ma sono libera, inafferrata, forza che spezza il respiro. Voglio correre oltre ogni limite, voglio gonfiare, staccarmi, partire, volare via da qui e da tutte le cose che non sopporto. Ma non parlo, sorrido soltanto e abbasso lo sguardo. Voglio andare a vedere le onde, cantare il mio tempo, incontrare per caso un sorriso davvero sincero. Che spezza il respiro, voglio correre oltre ogni limite, voglio gonfiare, staccarmi, partire, volare via da qui.
Da qui. Le cose che non sopporto, Matteo Beccucci, che è ancora qui live in Radio Revolution, così le ho dette tutte, me le sono tirate fuori tutte. Allora, questa era la quarta traccia del tuo ultimo album,
sì,
che è
esatto.
Appunto Tutti quanti Mary.
Tutti quanti
e in
Mary.
Effetti ne stavamo parlando proprio ora mentre la canzone andava, è come dire un concept album, quindi è una storia raccontata in varie, come dire, con un filo conduttore per l'appunto.
Esatto, con un comune denominatore, un po' la storia di Mary che si sviluppa, che è anche un libro che fra un po' uscirà nelle librerie. E il libro si chiama I sette giorni di Mary e queste sette canzoni del disco sono appunto, come dire, sono canzoni a completamento, a compendio della storia, sono degli sviluppi di alcuni momenti del libro che appunto non rientrano in ciò che è scritto nel libro stesso.
Beh, perfetto. E poi comunque ad ascoltarla, stavo pensando per l'appunto che ascoltandola sia proprio un senso di libertà, cioè nel momento del ritornello in cui tu
le cose
urli,
che non sopporto. Sì, qui c'è un
quasi
po'...
un...
Sì, è la voglia di uscire,
sì,
diciamo...
Un po' tipo la donna cannone di De Gregori, cioè ti dà proprio questa idea di libertà.
Cazzo, grazie per il parallelismo. Grazie. No, io ho voluto qui, c'è un po' una contrapposizione tra l'essere umano che... terreno e l'anima, infatti molti mi hanno chiesto perché il ritornello al femminile,
sì, infatti.
Perché l'anima, cioè l'anima,
ah,
io,
okay. L'anima. Io l'associavo a Mary invece,
no, perché posso... l'anima è di genere femminile nella lingua, certo, italiana, e questo è, sono libera, inafferrabile, sono una freccia, una forza che spara e così via. Quella è l'idea, il fatto, cioè c'è una parte in noi che è assolutamente svincolata da tutto. Questo è.
Sì, sì, perfetto. Inoltre, volevo sapere una cosa. Dal tuo primo lavoro, che era per appunto Liberi di Mente del 2003, no?
Sì,
allora,
Liberi di Mente è un disco autoprodotto nata dalla situazione Mr. Pitiful.
Okay.
Avevo scritto molte cose io, però non era proprio mio. C'era,
okay.
C'era, diciamo, sì, comunque ci ho messo del mio anche lì, assolutamente.
C'è stata comunque la tua impronta.
Assolutamente, sì.
E poi fino a quest'ultimo lavoro, che però ovviamente tu appunto ce lo stavi spiegando adesso,
sì,
che è ovviamente farina solo esclusivamente del tuo sacco in questo caso.
Certo, con delle collaborazioni,
certo,
eccezionali,
sì, sì,
tipo Pippo Caballà, Massimo Greco e altri, però sì.
Volevo sapere se c'è stata per te un'evoluzione in questi, comunque è passato un arco di tempo di 10 anni, quindi dai primi lavori adesso, come dire, c'è stata un po' un'evoluzione, oppure hai mantenuto come dire, un tuo modo di essere, sei stato un po' fedele alla tua linea?
Ma non lo so, perché, no, nel senso, è difficile, cioè io credo che ci sia un'evoluzione giorno per giorno sempre. Diciamo che con il tempo ho imparato forse di più ad ascoltare gli altri veramente, ma anche a non farmi sviare quando ho delle idee che secondo me sono forti. Ad esempio, le cose che non sopporto, inizialmente non l'avevo scritto per me, ma l'avevo scritto per un artista di cui non faccio nomi, che era un'artista uscita da X Factor anche,
okay,
lei, un anno o due dopo di me, e mi ricordo che il discografico Sony mi disse ma questa canzone, poi invece dopo facendola ascoltare, una volta che ci ho creduto, l'ho messa a punto, insomma si sta rivelando una cosa che piace molto.
Beh.
E ci credevo dall'inizio in questa, che secondo me, e invece tante volte, sai, non è facile, anche perché ognuno giustamente ha il suo punto di vista, no?
Certo.
Su tutto.
Pensi un po', questo mi viene proprio da chiedertelo al momento, ma pensi che ci sia molto, come dire, le case discografiche in questo senso cercano di manipolare un po' quella che è la parte artistica, oppure sei sempre stato molto libero in tutti i sensi?
Ma io devo dire che fino a che sono stato Sony sono sempre stato abbastanza libero, e tant'è che una volta che io e il produttore, che al tempo era Lucio Fabbri, una volta ci impuntammo per un singolo che il discografico Sony ci disse ma secondo me facciamo una gran cazzata, e aveva ragione il discografico Sony, devo essere sincero, perché
per
poi
caso.
Sto singolo veramente le radio non proprio no. Anche le radio, perché sai, il mondo radiofonico mainstream è molto difficile.
Mm-hmm.
Anche le radio che però mi avevano, diciamo, si erano affezionate a me, quel singolo lì non lo considerarono. Quindi in quel caso aveva ragione il discografico Sony, vabbè, ma insomma bene così, nel senso.
Sì, perché c'è molto la critica sul fatto che molti gruppi partano in un modo e poi vengono snaturati dalle case discografiche.
Alla fine, nel senso, le cose si vedono solo col tempo, cioè nessuno ha la verità in tasca. Ci sono canzoni che diventano, che fanno il botto essendo niente, e ci sono canzoni che rimangono sotterrate. Io l'esempio che mi viene in mente, specialmente riguardo alle radio italiane, Gotye è stato un fenomeno mondiale. Someone That I Used To Know, il duetto con Kimbra, mi sembra si chiami lei, mi sembra che lei sia neozelandese. È arrivato in Italia, io l'ho sentito la prima volta a Radio Monte Carlo, dopo che era esploso in tutto il mondo. Aveva su internet, cioè aveva non so mai quante visualizzazioni, dopo siamo arrivati noi, cioè una roba
in Italia non è una cosa come dire molto
peccato, nel senso vuol dire cioè questo, siccome non arrivava da nessuna major, perché credo che questo sia indipendente dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, infatti ha guadagnato con una fraccata di soldi con quel lavoro bellissimo, tra l'altro. E però insomma siamo un po' duri di orecchi, secondo me
arriviamo sempre un po' tardi un po' in tutto, devo dire la verità.
Però grazie dell'italiano, grazie al web, comunque il meglio tardi che mai, c'è, nel senso,
infatti c'è più c'è meritocrazia con il web.
Più che altro insomma non ci scappano delle cose di livello mondiale che prima non ci potevano arrivare. Io negli anni 70 arrivava le cose statunitensi prevalentemente attraverso New York, di Los Angeles non ci arrivava niente. Noi credo che i primi siano stati al Christopher Cross, forse Donald Fagen, gli Steely Dan, ma altre realtà non ci arrivavano perché ci arrivava altra bella roba, però non da Los Angeles, ci arrivava da New York, tipo credo Lou Reed, queste cose qua.
Comunque, dopo questa chiacchierata, ti direi appunto di riprendere in mano la chitarra e per ascoltare. Questa è Non Chiedo Di Più.
Sì, esatto.
Vieni da me, vieni da me. Stanotte mi scoprirai tremante con le tue mani su di me. Bocca di fragola, ma che soddisfazione è pensare che fai chilometri soltanto per un bacio mio. A quale punto sei dell'autostrada? Chissà quanti caffè hai già preso per star su. Non chiedo niente di più del tuo respiro accanto il tuo nutrimento, il tuo talento nel sapermi da me, ti aspetto, mi troverai comunque, non dormo mai davvero senza te. Pelle di luna che di notte si fa piena, la voce tua è quella che vorrei sempre sul mio cuscino. Amarti adesso è l'unica esigenza. Riporta le tue mani con prudenza qui. Non chiedo niente di più del tuo respiro, accanto il tuo nutrimento, il tuo talento nel sapermi rendere, farmi piangere, poi ridere con te, e allora vieni da me, vieni da me, vieni da me. Vieni da me, vieni da me, bocca di fragola, ma che soddisfazione. Vieni da me, vieni da me stanotte, mi scoprirai tremante.
Non chiedo di più. Questa è la sesta traccia del tuo album, sì. Tutti quanti Mary, lo vogliamo ricordare. E tutti quanti Mary e tutti quanti autori, giusto? Perché esatto. C'è questa bella iniziativa, devo dire, che hai lanciato, è praticamente Matteo in cerca di una sceneggiatura.
Sì, di uno storyboard, si dice tecnicamente, storyboard. Cioè la storia che sta dietro a un videoclip. Questo sì. È.
Quindi parlami un po' di questo tuo progetto.
Allora, c'è
rivolto a tutti i giovani.
A tutti i giovani e tutti, ma non so,
non solo, dai.
Non solo chi frequenta l'università, chi ci ascolta, universitario, non universitario, rettore, docente, chi vuole.
Poi siamo a lettere, quindi insomma calza proprio a pennello.
Esatto, esatto. C'è la canzone, che la traccia numero 5, se non sbaglio,
che poi ascolteremo,
del disco, che si chiama L'Elefante. È la storia di una sbornia, di un'allucinazione, di una metamorfosi. E niente, io cerco una storia da con la quale fare il videoclip di questa canzone, che sarà il prossimo singolo, cioè
che
per
uscirà
l'estate,
quest'estate
2015. Sì, e andando sul mio sito www.matteobecucciofficial.com, nella pagina nel menu c'è un, come si dice, un link, un link che si chiama eventi. Sotto eventi vedi c'è la parola contest.
Perfetto.
Se cliccate su contest si apre la pagina con il disegno che è sul disco dell'elefante,
sì.
Questo uomo con questa tuta e con questa camicia rossa che si sbronza di tequila. E appunto
hai scelto apposta la tequila.
Sì, la tequila, questa viene da una storia vera.
Immaginavo ci fosse
dell'autobiografia.
Esatto, del tuo.
E andando in questa pagina c'è scritto il regolamento. Praticamente bisogna mandare questa storia, per chi vuole partecipare, a mattbeckfanclub@gmail.com.
Tutto attaccato, mi raccomando.
Esatto, esatto. Entro il 31 marzo 2015, e chi spedisce la storia migliore lavorerà con un team professionista che produce videoclip. Sì,
ah,
sì, sì. Quindi,
quante storie hai raccolto finora?
Cioè, qualcosa è arrivato. Ne è arrivata una ragazza che ha scritto una cosa molto carina. Molto carina. Però
ci puoi raccontare, insomma, qualcosa oppure è ancora tutto?
Vabbè, inerente. Cioè, la canzone appunto parla di questo: parla di uno che si sbronza, poi ha un'allucinazione, poi si addormenta, poi gli viene fame, come a volte succede. E va nel frigo bar e scopre che le noccioline le ha mangiate qualcuno. E questo qualcuno è l'elefante.
È l'elefante.
Sì. E devo essere sincero, è la prima volta che racconto questa storia. Allora, in realtà c'è stato un
infatti
ero
un
a fare no ero a fare, se non sbaglio, Jesus Christ in Svizzera, e il direttore del gruppo, dell'orchestra, perché c'era l'orchestra dal vivo sul palco, come in ogni Jesus Christ che si rispetti, secondo me, ci invita a fare dei giri di tequila, e insomma praticamente questo non mollava mai. In 20 minuti abbiamo bevuto non so quanto. Ovviamente non dovevamo guidare dopo, eravamo assolutamente a piedi. faceva anche un bel freddo tonificante, per cui l'alcol andava giù bene.
Sì.
E dopo sta botta io non so quante tequila ho bevuto. In 20 minuti tequila, sale e limone, ovviamente.
Ah,
cioè,
beh,
certo. sono tornato a casa tipo che, cioè, barcollante. Che fra l'altro lessi da qualche parte che quando Sting ha scritto Walking on the Moon era il posto di una sbronza, per cui lui, tornando in albergo, vedeva tutto rallentato e gli sembrava di camminare sulla luna, e da lì sembra che lui abbia avuto questa idea di Walking on the Moon. È un po' la stessa cosa è successa a me, solo che io così non ho avuto queste allucinazioni, però dopo ciò, come al solito, un po' fantasticato sopra, ci sono andato.
Beh, giusto, ma anche perché parecchie, sia insomma i vari gruppi che appunto o con l'eroina o con altre, con,
oddio, con l'eroina,
l'alcol. No, sto pensando ad esempio ai Velvet Underground, e Sunday Morning, quella proprio.
Sì, il giorno
dopo, appunto. Ovviamente un'altra cosa.
Beh, secondo me, non lo so, secondo me i Giardini di Marzo parla della stessa cosa.
Esatto, sì, diciamo che ispira parecchio.
Anche se giustamente Mogol in Italia è stato molto ben attento con le parole, però Giardini di Marzo ha parlato.
Poi la censura era parecchio tosta un tempo, oggi un po' meno. Però insomma io direi di farci ispirare, per l'appunto, visto che l'abbiamo chiamata, facciamoci ispirare con l'elefante. Okay.
Con il maestro della comitiva incominciò la metamorfosi della materia grigia. Sebbene la colorazione della mente fosse sempre uguale, parlavo ancora col maestro quando sento dall'orecchio destro spuntare fuori una proboscide, e la mia mente è un elefante. Nel mio cervello non c'è più niente, ogni ricordo è una foto assente, solo il colore non è latitante, è grigio come l'elefante. E non so più se devo salare il limone o limonare il sale, quello che resta del mio corpo è un treno su un binario morto. Davanti al bar della stazione, tequila, sale e limone. E la mia mente è un elefante. Nel mio cervello non c'è più niente. Ogni ricordo è una foto assente. Solo il colore non è latitante. È grigio come l'elefante. Nel mio cervello non c'è più niente. Ogni ricordo è una foto assente. Solo il colore non è latitante. Sveglio nel panico, con alito indomito, qualcuno stanotte in silenzio ha sottratto le mie noccioline dal mio frigo bar. È l'elefante, nel mio cervello non c'è più niente, ogni ricordo è una foto assente, solo il colore non è latitante, è grigio come l'elefante. Nel mio cervello non c'è più niente, ogni ricordo è una foto assente. solo il colore, non è latitante, grigio come l'elefante.
L'elefante. Sì. Intanto stiamo parlando di film horror, abbiamo scoperto di avere una cosa in comune.
Sì. Che li odiamo.
Esatto,
li odiamo.
No, perché mia mamma dice sempre, perché traumatizzarsi? Già la vita è quella che è.
No, meglio infatti, non... infatti. Cioè, guardiamo le cose belle, non le cose che fanno paura. Poi io me le sogno di notte, per l'amor del cielo.
Sì, sì, idem, idem, anche io non chiudo occhio. Assolutamente, quindi per noi bandito. Comunque, siamo arrivati a un altro momento, un altro gioco.
Oddio.
Sì, ti voglio mettere un po' in difficoltà.
Siete ludici. Senti,
sì,
ma
giochi a manetta.
Papirologia, però. A me mi ha fatto impazzire la porta con scritto papirologia. Una roba. Sì. Dentro c'è, cosa c'è? Ci sono...
Papiri. No. Papiri come se non ci fosse un domani proprio. Vuoi fare un giro dopo?
Dopo voglio fare un giro, sì.
Pensavo ci fosse papi.
Papi, sì, esatto. Sì, visto che l'abbiamo
Enrico,
citato.
Enrico
Papi. Enrico. No, certo, Enrico, ovviamente. No, comunque, questo gioco si chiama Effetto Domino, non sbirciare però.
Oddio, effetto domino, cioè quello
sì,
lì che
no, allora io ti dico una parola, tu mi dici la prima cosa che ti viene in mente, la devi anche motivare, diciamo che in teoria in maniera estemporanea mi dici
allora
la prima
cosa
che
allora non è un gioco,
viene.
Diciamo è una sorta di
voglio metterti un po'
fresh
in
psicanalisi.
Sì. Esatto. Allora, partiamo subito, X Factor, andiamo sul facile, dai. La prima cosa che ti viene in mente.
Mi viene in mente Morgan perché ne abbiamo parlato prima.
Morgan.
Sì. Morgan,
cosa mi dici?
Morgan mi viene in mente. Beh, mi viene in mente, insomma, che mi viene in mente che spero che ricominci a scrivere delle belle canzoni.
Bene. Hip hop.
Hip hop. Non so se è attinente, ma mi viene in mente sì, il cappellino dell'hip hop, cioè questi cappellini tipo il classico da baseball, no?
Sì.
Questi cappellini con la tesa americani.
Sì, sì. Tu tra l'altro hai fatto anche una canzone con un rapper.
Con un rapper sì, di Fermo, sì.
Capitano
Andrea Chiarini.
America, giusto?
Esatto, Andrea Chiarini, esatto.
E ti piace come genere, lo ascolti?
Beh, secondo me
hai
hanno
cominciato ad apprezzarlo. Sai che oggi c'è molto la moda dell'hip hop.
Allora, io devo dire la verità, Rocco Hunt, la prima volta che l'ho sentito mi è piaciuto, tanti altri secondo me sono venditori di fumo.
Perfetto.
Rocco Hunt secondo me...
Vale
non lo so dire, posso dire che a me è piaciuto, tanti sento tante cose veramente, secondo me, con poca arte, mentre Rocco Hunt la prima volta che l'ho sentito ho detto questo, però sai
ha qualcosa da dire,
sono come si dice profano del genere, quindi non mi rendo conto di tecnicismi,
certo. Però insomma per il tuo
resto.
Gusto personale comunque
sì, lui mi ha preso subito,
Poi andiamo avanti, i teen idols, sai che c'è questa moda, anche tu in un certo senso vuoi essere considerato, no scherzo.
No, teen idols no, i teen idols cioè sono tipo Justin Bieber.
Sì, quelli che nascono okay. Appunto.
Sì, fenomeni, come era Miley Cyrus,
esatto,
come era, cioè Violetta,
cioè...
queste cose qui.
Bravo.
Ok.
Cosa ne pensi? Così la prima...
Beh, penso che c'è un lato molto positivo, ovvero il fatto che fanno appassionare... E i bambini, anche in giovanissima età, perché ho due figlie, una di 8 anni e mezzo che è andata a vedere il concerto di Violetta.
L'hai accompagnata?
No, io no, perché non c'ero, ero fuori per lavoro, però penso che abbiano una cosa molto positiva che fanno appassionare i bambini alla musica. Ad esempio, cioè, questa mia figlia che è andata a vedere il concerto di Violetta, Caterina è molto intonata e canta le canzoni di Violetta. Poi dopo sta... anche a me o alla madre
indirizzarla
ma non indirizzarla, semplicemente dargli stimoli diversi, fargli ascoltare tanta musica, però nel senso il canale musicale gli si è acceso grazie a Violetta, cioè canta tutte le canzoni in spagnolo, le sa, quindi il giorno che ascolterà qualcosa che lei ritiene migliore di Violetta o più adatto magari all'età, perché piano piano
certo,
crescendo
sì.
Quindi, cioè, quindi il canale acceso, io mi ricordo che ora gli ascolti che facevo io erano un po' diversi perché io ho due fratelli maggiori e quindi io a 7-8 anni ascoltavo quello che loro, che avevano 1-7 anni più di me, 1-5 più di me, ascoltavano Bowie, Lucio Dalla e quindi ovviamente essendo tre maschi in casa non era certo mio lo stereo,
certo.
Quindi magari anche se avessi voluto ascoltare qualcosa di diverso, però questa cosa mi è servita per,
diciamo,
forse
li
per emanciparmi.
Ma è stata anche una fortuna in questo senso.
Sì, sì, perché poi dopo quando c'era, che ne so, io mi ricordo avevo tipo 12 anni, c'era il Festival di Sanremo, mm-hmm. Io a 12 anni cioè avevo il mio disco Purple Rain di Prince e me lo ascoltavo dalla mattina alla sera,
mm-hmm, certo.
Mentre quelli in classe mia venivano con TV Sorrisi e Canzoni, con i testi delle canzoni di Sanremo, e io mi mettevo a ridere, dicevo ragazzi voi non capite una minchia,
sì.
Però cioè, facevo un po' magari lo sborone, sì, nel senso, però alla fine ho avuto ragione io,
ecco,
da quel punto di vista.
Certo, no. E infatti Sanremo cosa ne pensi? Ti piace come tipologia?
Non
di...
mi piace, cioè non mi piace musicalmente Sanremo, è uno spettacolo televisivo dove la Rai deve accaparrarsi l'audience, mm. E questo lo sta facendo molto bene Carlo Conti, perché Carlo Conti è veramente un
tu poi ci hai lavorato.
Sì, no, ma lui è pazzesco, lui controlla tutto e è molto carino con noi, per esempio del Calzi Tale Quale, veniva a trovarci, ci chiedeva se era tutto a posto, se c'era, cioè, perché lui è anche autore di Tale Quale.
Ah, okay.
È un professionista veramente con la maiuscola, e
sì,
quindi
sì.
Ripeto, Sanremo è uno spettacolo televisivo, altrimenti non si spiegherebbero certi personaggi che,
certo,
negli anni sono sempre andati lì. Bisogna vincere Sanremo, bisogna vincere la lotta dello share, dell'audience, quella
anche
è la prima cosa, e le canzoni passano in secondo piano.
Infatti quello è un po' il peccato del...
Ma io una delle due fra le più belle canzoni degli ultimi Sanremo, secondo me, sono... tre... che io me ne ricordo veramente, secondo me sono delle belle canzoni italiane, sono solo parole scritte da Fabrizio Moro per Noemi.
Sì, molto bella.
E poi due canzoni che ha portato Giusy Ferreri. Ti porto a cena con me, secondo me è un capolavoro, ma
sì,
veramente,
sì,
è un capolavoro,
sì, sì.
Come lo era Il mare immenso, sempre portato da Giusy Ferreri. Peccato che poi in radio abbiamo sentito con continuità tutt'altro, questo
sì,
è un peccato, però.
Beh, anche perché appunto le radio molto spesso si adattano a quello che poi alla fine è il business radiofonico musicale.
Sì, lo fanno anche il business, non sì, solo si adattano, però.
E poi andiamo avanti, sushi, visto che
il sushi
è un po' una tua passione.
Il sushi è una mia passione perché io soffro di insonnia da tanti anni e l'ho scoperto così.
Mm-hmm.
Tutto quello che mangiavo a pranzo mi faceva venire sonno perché ho sempre dormito molto poco. Poi un giorno Pippo Caballà, grande autore di testi e di mm-hmm. musica, che ha lavorato ho la fortuna di collaborarci da 5 anni, lavora sempre con Mario Venuti, Carmen Consoli, penso che abbia 2 canzoni anche in questo Sanremo, Pippo. E mi porta a pranzo a un giapponese. Io non avevo mai mangiato giapponese e io mangio giapponese e non mi viene sonno dopo. E dico, cavolo, stai a vedere che ho trovato la roba.
Tua.
Ho trovato il pranzo ideale. Così, quindi è...
E quindi per questo...
Sì, sì, così
quindi
mi sono
sushi,
appassionato.
Appunto, il sushi ti fa dormire, no?
No, non mi fa dormire.
Non ti fa dormire, giusto?
Nel senso, non mi fa venire la sonnolenza, che invece un bel piatto di bucatini mi fa venire.
Eh beh, giusto. Però adesso facci sentire, fammi dormire, dai.
Ah, ok. Non avevo capito.
Stavo cercando di cogliere l'altro.
Ah, perché col sushi pensavo alla cucina giapponese.
Giusto.
1, 2, 3... Tre minuti per convincerti a tornare da me non sarà facile, sono 6 mesi che ci penso a cosa scriverti, ho già 1000 pagine, la calamita che ci univa adesso un'altra polarità, sono rimasto a metà sulla strada dei sogni che a volte cadono ma poi si rialzano. Però io muoio dalla voglia di dirtelo, che tu sei la mia parte migliore, la mia destinazione, quel che resta del giorno e la notte sei tu, sei la luna, culla il sole, riposa ogni colore. Fra le tue braccia fammi dormire. 3 minuti per convincerti a tornare da me. Il primo è andato già,
e le candele si deformano, la cera si consuma, le fiamme affievoliscono. E la mia vita è una cantina buia, senza elettricità, sono ancora qua, alla fermata dei sogni. Ma non c'è orario per le cose che accadono, nessun giornale per guardare l'oroscopo, ma tu sei la mia parte migliore, la mia destinazione, quel che resta del giorno e la notte sei tu, sei la luna, culla il sole, riposa ogni colore, fra le tue braccia fammi dormire. Tre minuti solo per me. Tre minuti per convincerti a tornare da me. Non sarà facile, sono sei mesi che ci penso e che ti penso e perdo il conto delle pecore. Ma tu sei la mia parte migliore, la mia destinazione, quel che resta del giorno e la notte sei tu, sei la luna, culla il sole, riposa ogni colore, fra le tue braccia fammi dormire, sei tu, sei. Sei tu, sei la luna, culla il sole, riposa ogni colore, fra le tue braccia fammi dormire.
E l'hai detto, fammi dormire. Allora, siamo ormai alla fine, siamo ormai addirittura d'arrivo di questa bellissima intervista, devo dire che mi sono trovata veramente molto bene.
Grazie.
E allora, volevo sapere un attimo i progetti futuri, so che comunque adesso continua l'UniWeb Tour, quindi sarai a Pisa.
Sì, a Pisa...
Non c'è
niente da dire, dai, io sono di Livorno, però...
lo so per quello
Pisa...
che...
No, ma sto scherzando, ma poi i miei genitori sono nati in provincia di Pisa, esattamente nel comune di Lari, quindi no...
No,
ma poi ci ho studiato, anche se per poco ci ho studiato anch'io a Pisa, per 4 mesi, ho fatto 4 mesi di legge, e poi ho detto...
saremmo stati colleghi.
Sarà meglio cantare.
Ho capito, bene bene, quindi Pisa, Siena, Prato, sì. Viterbo, Roma, Sapienza,
Napoli,
Luis, Napoli e Salerno, sì, quindi sì. Le tocchi un po' tutte.
Sì, poi, faccio una cosa il giorno, ci vorrebbe un calendario, sì. Ci vorrebbe un calendario, ma sì,
c'è,
ma
Matteo che...
Mi è venuto in mente che c'ho un'altra cosa a Canazei.
Il 20, forse?
A Canazei il 3 di marzo.
Ok.
A Canazei vado a fare un concerto sullo snowboard, perché finalmente faccio 5 giorni di neve dopo.
Vabbè.
Ci voleva. Una serata. però insomma, a sciare te la godi diversamente.
Certo.
Anche se io devo dire, cioè, sono come io, c'ho un Labrador che quando vede la neve impazzisce, io sono uguale, cioè mi ci tufferei dentro, tiro le pallate. Bellissimo, perché a Capodanno era Courmayeur su Rai 1 e c'erano dei paparazzi che fotografavano me e Roberta Giarrusso con altri amici e abbiamo cominciato a tirargli le pallate. E loro ci dicevano: Vai, solo che l'ho preso, era dall'altra parte della strada, l'ho stempiato.
Sì,
non mi hanno mai fatto niente, però è bello tirare la pallata al paparazzo, mi piaceva.
Così, soddisfacente.
E poi importante, abbiamo la presentazione del disco al Folk Club di Torino il 5 di marzo, quindi a Correte Numero, su veramente un posto molto carino a Torino.
Bene, perfetto. E a Parma ti vedremo.
A Parma torneremo, speriamo di fare qualcos'altro, però tutto trovate su Facebook, sul sito ufficiale Matteo Becucci Official e tutti i motori di ricerca, digitate Matteo Becucci e viene fuori.
Io volevo anche ricordare ancora che per partecipare al contest tutti quanti autori basta mandare la propria ora il termine tecnico non ricordo più, ma la chiamo sceneggiatura.
Diciamo sì, loro chiamano i tecnici,
parliamo italiano,
storyboard
sì.
Però possiamo dire sceneggiatura, storia, cioè esatto, raccontateci la vostra sbronza.
Bravo. Potete inviarla a mattbeckfanclub@gmail.com, tutto attaccato, quindi non vi potete sbagliare, entro il 31 marzo di quest'anno.
Anche perché per fare un video insomma ci vuole un po' di preparazione. Prima.
Va bene, grazie mille per essere stati con noi, grazie a Matteo e Matteo, e insomma ti aspettiamo a Parma.
Grazie.
Mi raccomando, e niente, noi ci sentiamo la prossima settimana sempre qui su Radio Revolution per Revolution Live. Ciao.
Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere le band.